proprio prendere principio dalla preghiera del Salmo primo, Salmo cosiddetto delle due vie, così è intitolato. Salmo primo che preghiamo iniziando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
Ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte.
Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere.
Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde.
Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Il Salmo appunto delle due vie, così è il titolo, perché sono due le possibili scelte di appartenenza, di cammino. Ecco, due vie, la sosta, il cammino con il male o con il bene. Ecco, ci è dato di scegliere, e scegliere è decidere. Ecco, chiediamo al Signore, come dice la lettera ai Romani, di scartare il male e scegliere il bene, ciò che è bene, buono, gradito a Dio e perfetto.
Ecco perché il bene e il male non sta nelle cose, non ci sono cose buone e cose cattive, tutto quel che c'è, tutte le cose sono buone, fatte da Dio, il male sta nelle nostre azioni per sé. Però le nostre azioni nascono dal di dentro, dal nostro spirito, dalle nostre intenzioni. Quindi il bene e il male sta nelle intenzioni. E oggi vedremo appunto la scelta fondamentale, e partiamo dalla volta scorsa così comprendiamo meglio. Abbiamo parlato della preghiera, e giustamente ieri anche il Papa ha detto che la preghiera non è un optional, ma è questione di vita o di morte. Perché? Perché la preghiera è comunione con Dio e con i fratelli, è il dono dello Spirito, cioè la vita di Dio. Quindi non si può dire facciamone senza. Addirittura che Efesini 5:20 dice bisogna fare Eucaristia, che è la preghiera di ringraziamento, sempre in ogni cosa. Anche 1 Tessalonicesi 5:18. In ogni cosa ringraziate, fate Eucaristia, questa è la volontà di Dio. Perché? La preghiera in fondo consiste nel vivere la comunione con Dio in tutte le cose e in tutte le azioni. Ricevere tutto come dono di Dio, come segno di amore e quindi trasmettere l'amore attraverso anche le nostre azioni. E ogni istante della nostra vita o è guidato dallo spirito di Dio che è amore o è guidato dallo spirito contrario che è egoismo. E il bene e il male sta in questo spirito. E tutta la seconda parte del Vangelo di Luca consiste nel vedere di che spirito siamo. Abbiamo lo spirito di Gesù, del volto di Gesù, oppure abbiamo altri spiriti. Bene, abbiamo visto la volta scorsa e qual è lo spirito di Gesù. Lo spirito di Gesù è quello che ci viene dall'amico, che ci dà il pane, quel pane che è l'Eucaristia, che è l'amore di Dio per noi, che ci permette di sentirci amati e di amare gli altri. Ecco, quel pane che ci dà lo spirito, cioè ci dà la vita del figlio, ci dà l'amore del padre e dei fratelli, ecco, questo è il pane. E oggi vediamo l'altro spirito, contrario a quello spirito che ci fa dire Abba, papà, addio, e che ci fa amare i fratelli. E tutta la nostra vita, sempre, ogni istante, è governata o da uno spirito o dall'altro, ogni azione, anzi ogni istante. È un cantiere mai concluso, la vita nello spirito. Non è che uno dice ce l'ho in tasca e sono a posto. No, è un cammino costante e tutta la vita è sempre una lotta spirituale.
Sì, aggiungo, se può. La preghiera anche figurativamente è detta un respiro. È il respiro della nostra vita. E ha a che fare allora, anche qui figurativamente, con lo Spirito Santo che è appunto l'alito potente e dolce che Gesù ci ha lasciato, il risorto, ha alitato, ha effuso il suo Spirito sui discepoli raccolti nel Cenacolo. Leggiamo dunque dal Vangelo di Luca, capitolo 11, versetti 14-26. E stava scacciando un demonio, ed egli era muto. Ora avvenne, uscito il demonio, parlò il muto, e si stupirono le folle. Ora alcuni di loro dissero: con Belzebù, il capo dei demoni, scaccia i demoni. Ora altri, per tentarlo, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ora egli, conoscendo i loro pensamenti, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso è devastato e cade casa su casa. Ora, se anche il Satana fu diviso contro se stesso, come reggerà il suo regno? Poiché dite che con Beelzebul io scaccio i demoni. Ora, se con Beelzebul io scaccio i demoni, i vostri figli con chi scacciano? Per questo essi saranno vostri giudici. Ora, se con il dito di Dio io scaccio i demoni, allora giunse su di voi il regno di Dio. Quando il forte e ben armato custodisce il suo palazzo, i suoi possessi sono in pace. Ora, se uno più forte di lui, sopravvenuto, l'ha vinto, prende il suo armamento in cui confidava e distribuisce le sue spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo è uscito dall'uomo, vaga per luoghi senza acqua, cercando riposo, e non trovando dice: ritornerò nella mia casa da dove uscii. È venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti più cattivi di lui, ed entrati abitano lì. E diventa l'ultima condizione di quell'uomo peggiore della prima.
Ecco, come vedete, a prima impressione il testo sembra un po' così, con tanti elementi che non ci si orienta bene. Ecco, invece vedremo che tutti questi elementi accostati sono come varie pennellate messe una vicino all'altra, che alla fine danno una figura ben precisa. Luca è pittore, si dice che usa lo stile un po' dell'impressionismo, mette lì delle cose, se poi guardi bene a una certa distanza chiudendo gli occhi vedi bene anche cosa vuol dire, cioè c'ha delle figure sotto, non solo dei colori. E praticamente, dopo aver parlato dello Spirito Santo, che è la vita di Dio, che è l'amore, che è il pane che riceviamo nell'Eucarestia, che è l'amore di Dio per noi, che ci permette di vivere e di dare amore agli altri, di dare pane agli amici, e dice che questo dono del pane va chiesto, va desiderato, con sfacciataggine, con insistenza, perché questione di vita o di morte, il pane. E poi concludeva: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, il Padre vostro darà lo Spirito Santo, cioè il pane che Dio ci dà, la vita che Dio ci dà è il suo stesso Spirito, la sua vita, che è l'amore tra padre e figlio, che abbraccia tutti i fratelli. Quindi entriamo nella Trinità. E dopo aver parlato dello Spirito Santo che ci mette in comunione gli uni con gli altri, che ci fa dire la parola Abba, papà, a Dio, quindi ci costituisce figli. Questa parola però che diventa pane, diventa vita concreta, amore dei fratelli, ci fa fratelli, quindi contro lo Spirito Santo che è amore, comunione, parola, comunicazione, dono, relazione, c'è lo spirito muto, lo spirito immondo è muto, non può dire la parola Abba. O se apre la bocca, la apre per criticare, per condannare, per chiedere segni, per fare cose sbagliate. No, conosciamo uno spirito muto, cioè di incomunicabilità, che parla moltissimo. Quando non riusciamo a comunicare, cominciamo a parlare molto di più. Nascono tutti gli insulti, le guerre, tutti i vocabolari arricchiti. Più o meno quasi tutta la stampa e la televisione nasce da questo non comunicare, dallo spirito muto, che può dire solo o la menzogna, vedremo nel testo, oppure chiedere cose sbagliate, pensando che sono giuste. E poi il testo termina dicendo che anche noi che abbiamo ricevuto lo Spirito, perché siamo con Gesù, e il centro del testo è essere con Gesù, è il versetto 23, chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde, cioè il problema è essere con Lui, col Figlio, per avere il suo Spirito. Dice: attenti noi che abbiamo già il suo Spirito, perché diciamo Abba, perché abbiamo l'Eucarestia, perché conosciamo l'amore di Dio, perché amiamo i fratelli, stiamo attenti, il Vangelo è scritto per noi, che la lotta non è finita. Prima eravamo sottomessi allo spirito del male, quindi schiavi tranquilli. Adesso che l'abbiamo sottomesso, cosa capita? Che il male si ribella e comincia la lotta, cerca di sottometterci lui. Allora tutta la nostra vita è una lotta continua tra questi due spiriti, del bene e del male che sta in noi. Ed è nostra la responsabilità, cioè l'abilità a rispondere all'amore di Dio, a distinguerlo e a conoscerlo, per vivere appunto in questo spirito. Per cui tutta la seconda parte del Vangelo di Luca è un discernimento degli spiriti, è molto delicato, e penso che questo testo ci potrà aiutare bene a entrare nel tema, con varie pennellate che alla fine vedrete sono tutte molto precise.
Versetto 14, la descrizione di un fatto, chiamiamolo gesto, miracolo, un esorcismo. Stava scacciando un demonio ed egli era muto. Ora avvenne, uscito il demonio, parlò il muto e si stupirono le folle.
Ecco, qui si parla del demonio muto.
Muto perché è sordo, non ha accolto la parola, non può aver appreso la parola, non può dirla.
E da quando è muto questo demonio? E questo demonio muto è molto parlante, è quello che suggerì a Eva ad Adamo la falsa immagine di Dio. Quell'immagine di un Dio tremendo, e noi dobbiamo essere come Lui, pensare a noi stessi, di quel Dio egoista, di quel Dio giudice, e noi dobbiamo essere egoisti e giudici degli altri, di quel Dio dominatore, e noi dobbiamo essere come Lui, dominare gli altri, di quel Dio che ci divide, separato da noi, e ci condanna, e noi dobbiamo dividerci e condannare gli altri, così noi siamo bravi. C'è questo demonio muto, sordo alla parola di Dio. In realtà dice tante parole e tutte parole contrarie a quelle di Dio. Mentre la parola di Dio è verità, e la verità è che Dio è padre, Abba, e gli altri sono fratelli, la sua è menzogna. Dio non ci è padre, siamo figli di nessuno, e gli altri sono semplicemente concorrenti, antagonisti. La parola di Dio è luce, ci fa vedere il senso della vita, questa è tenebra. La parola di Dio è comunione, questa è divisione. La parola di Dio è eucaristia, ringraziamento per i doni di Dio, questa invece è lotta, perché i doni mi servono per lottare contro l'altro e impadronirmi di quelli dell'altro. La parola di Dio è consolazione, questa è desolazione, ti lascia nella solitudine. La parola di Dio in fondo è vita, questa è morte. Quindi ci sono due spiriti, uno chiamato immondo, vuol dire di morte, e lo sperimentiamo dentro di noi, ma lo sperimentiamo? Se uno guarda dentro di sé, sperimenta spirito di contesa, di lite, di ira, di egoismo, di chiusura, di reazione. Quante volte? Molte volte anche al minuto, se uno sta attento. Di pensare a sé, gli altri scocciano. Questo spirito davvero, eravamo schiavi. Il Figlio è venuto a liberarci da questo spirito rivelandoci la verità di Dio che è Padre e noi siamo figli e fratelli. Però una volta saputo questo, bisogna vivere questo, cioè vivere lo spirito del Figlio. E questa lotta non è mai finita. Tant'è vero che tutto il Vangelo è un esorcismo contro lo spirito muto. Ci fa vedere la verità che lo spirito menzognero ci aveva nascosto per renderci di nuovo capaci di comunicare veramente con gli altri, cioè di vivere da figli e da fratelli. Tutta l'opera di Gesù è questa: liberarci da questo spirito muto che ci impedisce di conoscere e di dire Abba, dire papà a Dio col cuore libero del Figlio, e di vivere il pane, cioè la condivisione e l'amore coi fratelli. Questo è lo spirito muto, che domina il mondo di chi ancora non è credente. E chi è credente, se non sta attento, più o meno si lascia dominare della stessa cosa. Perché non è che il battesimo sia una cosa avvenuta qualche anno fa, quando siamo nati più o meno e poi siamo battezzati, no? Il battesimo è un cantiere sempre aperto. Si conclude con la morte il battesimo. Tutta la vita è battesimale. È immergersi nell'amore di Dio, in modo di vivere di questo, per morire all'egoismo. Quindi tutta la nostra vita è un mistero di morte dell'egoismo per risuscitare a vita nuova. E ciò che non muore non risuscita. Quindi è il mistero battesimale. Anche le letture di oggi dicevano tagliati le mani, i piedi, cavati gli occhi. Cioè leva da te tutto ciò che è male. È il senso della vita, l'ascesi, non è fare cose strane, cose devote, è semplicemente togliere il male che è in noi. Perché Dio è già presente in noi, come diceva Michelangelo, la statua c'è già nel marmo, bisogna togliere quel che è di più, quindi il male è tutto di più, è quello che ci rende schiavi, e la nostra libertà è proprio togliere ciò che è male, ciò che è menzognero, ciò che non è secondo lo spirito di Dio, ciò che è ira, contesa, egoismo, chiusura, e dura tutta la vita. Togliendo questo viene fuori quel che c'è dentro. E la parola ci aiuta perché ci racconta la nostra verità, perché in fondo noi viviamo la parola che ascoltiamo. Avendo ascoltato la parola di menzogna siamo diventati muti e sordi alla parola di verità. E diciamo tante altre parole come vedremo qui.
Stupore delle folle, però reazioni anche diverse. C'è un'accusa e poi una richiesta. Versetti 15 e 16. Alcuni di loro dissero: con Beelzebul, il capo dei demoni, scaccia i demoni. Altri, per tentarlo, chiedevano da lui un segno dal cielo.
Questo spirito che è muto nel dire le cose vere parla molto nel dire le cose sbagliate. Per esempio, alcuni di loro dissero: con Beelzebub, il capo dei demoni, scaccia i demoni. Quindi lo spirito che è muto, cioè che dice menzogne, ecco, accusa Gesù di vincere il male col male. Chi sono questi alcuni? Ecco, vediamo in Marco 3,29 si parla di scribi, che sono quelli che conoscono la verità. Sono i teologi, loro ce l'hanno in tasca, possono scrivere anche i documenti sulla verità. Ce l'abbiamo, la proponiamo a tutto il mondo. Bene, noi la verità la impariamo ogni giorno. E chi presume già di saperla e nega l'evidenza, perché in fondo Dio nel mondo sta nascendo costantemente, perché tutto il mondo è un passaggio in fondo di Dio che lavora in ogni creatura per far uscire dalle tenebre, della menzogna alla luce. Noi invece abbiamo già tutta la luce e gli altri sono tutti sbagliati, compreso Gesù. Perché? Perché non distingue tra giusti e peccatori, non è uno dei nostri, perché noi siamo cristiani, credenti, bravi, che sanno tutti. Lui invece va coi peccatori, coi pubblicani, quindi è una persona, se vince il demonio è solo un imbroglio, perché non è dei nostri, non fa parte neanche della nostra associazione cristiana, non ha avuto neanche il battesimo cristiano, Gesù intendo, ma quello del Battista. Cioè tutte quelle cose che noi neghiamo negli altri, perché noi abbiamo la verità, è una cosa brutta. E poi arriviamo, noi che abbiamo la certezza, a negare anche le verità più evidenti. Che per esempio, la verità è che tutti sono fratelli e figli di Dio, dobbiamo avere misericordia con tutti. E noi invece, in base alle nostre certezze, li condanniamo, li giudichiamo, li scomunichiamo, li scartiamo, per esempio. No? Perché noi abbiamo la verità. Invece no, la verità è sempre da cercare. E la verità è l'amore che tu hai effettivamente per gli altri. E questo ti fa capire la verità. Se non riesci anche a stravolgerla, cioè a negare l'evidenza. E sebbene stiamo attenti, quando noi pretendiamo di avere la verità e giudichiamo gli altri, non è perché abbiamo la verità, è perché vogliamo giustificare noi stessi. E la verità ci serve per giustificare e sentirci bravi. E questo per sé si chiamerebbe il peccato contro lo spirito, perché uno che è così bravo non si converte mai, non può convertirsi. La verità è quel che pensa lui, quindi basta. E bisogna stare attenti anche alla cosiddetta buona fede. Ci devono dire gli altri che siamo in buona fede, cioè scemi. Buona fede è uno che è scemo e non capisce, ha sbagliato perché non capiva. No, il grande dono di Dio è che ogni volta che leggiamo il Vangelo ci fa scoprire in mala fede, cioè ci chiama a conversione, a cambiare idee su di noi, su Dio, sugli altri. Altrimenti questi danteologi sapevano tutto bene, dicono: no, se questo fa così, siccome non è dei nostri, non ha le verità evidenti, non ha poi neanche le patenti giuste, certamente sono dei trucchi sbagliati. Così come il bene che fanno gli altri, no, o sono dei nostri o se no sono sbagliati. No. E qui vedete quanto allora la prima cosa cui stare attenti una volta che siamo credenti è quello di non presumere di avere tutta la verità noi e poi di andare contro la realtà perché non risponde alla verità che abbiamo in testa noi. Come hanno fatto gli scribi in fondo, no? Quel che Gesù faceva non rispondeva ai loro parametri, quindi è sbagliato. Bene. E quante volte noi giudichiamo, condanniamo e critichiamo gli altri in nome di Cristo, che ci ha detto: non giudicate, non condannate, siate misericordiosi come il Padre, per esempio. Vedete allora com'è facile anche per noi che abbiamo lo Spirito di Cristo scivolare nello spirito contrario, proprio in nome dello Spirito di Cristo, che è peggio ancora. E da questo non ci si può convertire, perché convertire uno che crede di essere nel giusto non ci si arriva. Si salverà perché è l'ignoranza invincibile, perché Dio salva tutti, ma salvare i peccatori è facilissimo, perché si convertono e capiscono di sbagliare, ma chi crede di far giusto, e Dio non sa che fare. A proposito di questo si parla del peccato contro lo spirito, nel quale rientra certamente anche questo. Oltre a quel peccato che facciamo tante volte in modo così tenue, quando so che la cosa è diversa, ma a me fa comodo che sia come penso io, e allora faccio finta che la verità sia quel che penso io. Quante volte? Questo si chiama peccato contro lo spirito. Si potrebbero fare molti esempi, no, ma anche nella nostra vita, oltre che nella vita della Chiesa, perché ci tocca a tutti. Come vedete sono piccole pennellate che ci vogliono dire cose precise, che abbiamo lo spirito del figlio, ma ci abbiamo anche l'altro e cerchiamo di distinguerli. La seconda è quella delle persone più buone, la prima sono quelle dei critici che dicono quello sbaglia, la seconda è quelle più buone e dicono, chiedono a Gesù un segno dal cielo. Vogliono che Gesù sia potente e faccia miracoli perché è più bravo di tutti e noi con lui e come lui. Invece di credere, chiedono i segni. Dio non dà i segni, dà il pane, dà lo spirito, mica i segni. Non so se mi spiego. Dobbiamo chiedere il pane, cioè l'amore di Dio del prossimo. Se chiedo dei segni è perché non credo nell'amore. E Dio non ci dà queste provocazioni. Se non ci credi che ti posso far nulla?
Il credente non chiede miracoli.
E quanta gente chiede miracoli? Proprio perché è credente? Cioè, no, i miracoli servono a chi non crede semmai e li fa Dio per portarli alla fede, ma il grande miracolo è aprire gli occhi su Dio che è presente in tutto e in tutti, che ci ama e ci chiama a vivere il suo amore in ogni realtà. E questo è il grande miracolo, che è la realtà. Mentre noi gli chiediamo sempre segni, le nostre cosette. Se Dio mi benedice, se Dio è con me, è la tentazione contro la fede. Uno che chiede perché non crede. Se uno crede che il padre è buono, la mamma è buona, mi dà quel che mi occorre, non sto mica lì a chiedergli sempre delle prove per dire, guardiamo se è vero che mi vuoi bene, se sei con me. Fino a quando chiedi queste prove perché non hai capito. Quindi c'è, se volete, lo spirito che si esprime in modo sottile con gli intelligenti che stravolgono la verità perché noi ce l'abbiamo in tasca e con le persone pie e devote stravolgendo la buona fede e la buona intenzione, come se la gran fede fosse chiedere miracoli o far miracoli, no? La fede è credere senza nessuna prova perché so che Dio mi ama e mica gli chiedo prove.
Sì, la richiesta di un segno o il dubbio sulla presenza del Signore, ecco, inquietava già nell'Antico Testamento il Signore quando Esodo 17, 7, il popolo si domandava, ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no?
Vedete, queste sono tutte le forme nelle quali lo spirito muto si rivela anche dentro di noi. Innanzitutto muto, non comunica. Poi quando comunica, comunica criticando gli altri, oppure compreso Dio, perché se Dio fosse giusto certe cose avrebbe fatte diverse, oppure chiedendo a Dio che delle conferme che vogliamo noi, che Dio deve obbedire in fondo a noi, darci dei segni che sta con noi, invece di dare a noi dei segni di obbedienza a Lui che ci crediamo e stiamo con Lui. Difatti noi cristiani crediamo sempre che Dio sia con noi. E i nazisti sulla cintura avevano scritto Gott mit uns, Dio con noi, tanto per intenderci. E quando uno pretende che Dio sia con me, no, sì, è chiaro che Lui è con me, il problema è se io sono con Lui. Perché Lui è con tutti, anche con i peccatori, anche con chi fugge, non abbandona nessuno. Il problema è se noi siamo con Lui. E siamo con Lui se diciamo Abba, riconosciamo il Padre e otteniamo il pane, la vita, l'amore e sappiamo dare questo pane, cioè questo amore ai fratelli, a tutti, escludendo nessuno. Allora abbiamo lo spirito del Figlio. E adesso vediamo le risposte di Gesù.
Sì, è un blocco di 6 versetti, lo introduce il fatto che Gesù guarda nel profondo del cuore, e legge ciò che sentiamo e pensiamo. Egli, conoscendo i loro pensamenti, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso è devastato e cade casa su casa. Ora, se anche Satana fu diviso contro se stesso, come reggerà il suo regno? Poiché dite che con Beelzebul io scaccio i demoni. Ora, se con Beelzebul io scaccio i demoni, i vostri figli con chi li scacciano? Per questo essi saranno vostri giudici. Ora, se col dito di Dio io scaccio i demoni, allora giunse su di voi il regno di Dio. Quando il forte e ben armato custodisce il suo palazzo, i suoi possessi sono in pace. Ora, se uno più forte di lui sopravvenuto l'ha vinto, prende il suo armamento in cui confidava e distribuisce le sue spoglie.
Ecco, Gesù risponde dicendo che se un regno è diviso contro se stesso, finisce. E dice, allora se Satana è diviso, allora vuol dire che è finito il regno di Satana. Cioè c'è un regno di Satana, molto coeso, molto compatto, che con Gesù finisce. Che dice, accetta di potere, voi dite che io è con il nome di Satana che scaccio Satana, allora vuol dire che Satana sta litigando tra di loro. Allora vuol dire che cosa? Che Satana è finito, si è diviso tra sé l'un contro l'altro. Allora cosa vuol dire? Che è giunto il regno di Dio. Cioè il regno di Dio è quello che finalmente rompe il dominio di Satana, che dominava davvero tutti con la falsa immagine di Dio. E il dominio di Satana è molto forte, perché ci chiude tutti nell'egoismo, nell'incomunicabilità, nel non considerare Dio padre, nel non considerare gli altri fratelli, e c'è tutto poi un sistema che Giovanni chiama nella prima lettera, capitolo secondo, versetto 16, credo, chiama Tatu Cosmo, tutto l'ordinamento, la struttura del mondo sono le tre concupiscenze, la brama di cose, possedere, tutto, la brama di persone, la superbia, e poi la brama di possedere anche Dio. Ormai tutto il mondo è strutturato così. Ora, per chi celebra l'Eucaristia, per chi conosce Dio come Padre, per chi riceve il pane del Padre che ci fa figli e il suo Spirito, comincia a rompersi il regno di Satana. Perché? Perché viviamo da figli del Padre e da fratelli degli altri. E quindi con Gesù comincia a rompersi il regno di Satana. Ma non è solo Gesù che lo fa, dice anche i vostri figli scacciano i demoni. Cioè quest'opera la fanno tutti nel mondo, tutti quelli che operano verità, tutti quelli che in qualche modo sono contro la violenza, tutti quelli che sono magari neanche con noi, perché questi loro figli non sono cristiani, ma che vivono veramente per gli altri e cercano un mondo più giusto e più fraterno. Cioè, nel mondo c'è questa lotta, e mentre prima Satana dominava assolutamente il mondo, e ricordate cosa dicono gli apostoli quando tornano dalla missione, dice, ora i demoni ci sono sottomessi. No. Mentre prima eravamo noi sottomessi ai demoni, cioè allo spirito del mondo, se noi abbiamo lo spirito di Dio, non siamo più sottomessi al dominio, ma dominiamo noi questo male. Però calma, essere sottomessi è più comodo, perché lo schiavo vive tranquillo. Se tu vuoi vivere la libertà e tenere sottomesso il male, ti accorgi come insorge il male in te. È una lotta continua dentro di te contro il male che hai dentro, contro il mondo che hai dentro. Per cui una volta che anche abbiamo vinto il male, nel senso che non ci domina più, è allora che comincia la vera lotta. È dopo il battesimo che comincia le tentazioni, la lotta, che durerà per Gesù fino alla croce, così anche per noi. E poi Gesù continua, io col dito di Dio scaccio i demoni. È bello questo dito, perché Dio creò il mondo con la parola, non costa niente, il mondo, l'universo, l'uomo con le mani, perché è un'opera artigianale fatta bene, come lo scultore, ma col dito cosa si fa? Si fa il volto, si cesellano le cose più fine, e il dito di Dio è lo spirito, la potenza di Dio è la finezza della sua parola che ci cesella il volto a immagine del Figlio. Il dito di Dio è lo Spirito Santo, la potenza di Dio raffinata che ci fa il volto uguale al suo, il volto di amore, di cui si parlava nei brani precedenti. Ecco, ora io col dito di Dio scaccio i demoni ed è giunto il regno di Dio.
Sì, sopraggiunge con abbondanza, vuol dire proprio che c'è qualcosa che irrompe ed è la forza, io dico anche tenerezza di Dio, delicatezza di Dio.
E poi Satana è il chiamato il forte, ben armato, custodisce nel suo palazzo tutti i suoi possessi in pace, fino a quando arriva Gesù. Ricordate il primo esorcismo di Gesù nella sinagoga? C'era uno che va tutti i sabati nella sinagoga, va in chiesa, va a San Fedele a sentire le letture, tranquillo. Arriva Gesù che parla, l'altro comincia a dare in escandescenze. Perché? Perché la sua parola davvero tocca il cuore e cambia il cuore e fa uscire il male che c'è. Non è che mi giustifica dicendo va bene quel che c'è, dà una bella benedizione a tutto quel che c'è. No, no, fa uscire il male, è un esorcismo il Vangelo. Mentre prima il forte armato custodiva tutto in pace i suoi possessi, ora è arrivato uno più forte di lui, che è la parola del Figlio, è il dito di Dio questa parola, che ci comunica lo Spirito. E questo vince il male, prende il suo armamento in cui confidava e distribuisce le sue spoglie. Tutto ciò che ha viene ridistribuito. Cos'ha il male? Ci ha privato di tutto, ci ha rubato tutto quel che avevamo, tutti i doni di Dio in fondo. Non li usiamo male, li usiamo per fare il male, per possedere le cose, per possedere le persone, per possedere anche Dio. Quando finalmente arriva il Signore col suo spirito, cosa facciamo? Cosa fa? Che il male è vinto e allora noi ritorniamo in possesso delle cose in modo giusto. Le cose sono dono del Padre da condividere con i fratelli. Torniamo in relazione con le persone non come possesso per averle in mano, ma come servizio e amore reciproco. Torniamo in relazione con Dio non come uno al quale chiedere segni per rubargli qualcosa, ma entriamo in relazione con Dio come padre che mi ama e io come figlio. Quindi veramente questo dito di Dio ci restituisce tutto ciò che avevamo perso, cioè tutto il creato e noi stessi e Dio stesso. Questo è il dono che riceviamo nel pane, dicendo Abba.
E questo crea anche, come dire, un'armonia e una pace vera rispetto a quella pace perniciosa di cui si diceva sopra, quando il forte semplicemente, colui che c'era prima del più forte, aveva instaurato una specie di pace perniciosa, mortifera, mortale. Sopraggiungendo il più forte si crea indubbiamente uno sconquasso che però prelude il caos, in qualche modo che prelude il cosmo, cioè l'ordinamento preciso, armonico, pace vera. Versetto 23.
E qui ci sarebbe un ampio spiraglio su questa pace, perché pensavo anche, tante volte c'è quella tranquillità, tutto bene, tutto ok, e non si vuole mai mettersi in crisi, è una pace pericolosa. Così anche per esempio la mafia, quando non ci sono morti vuol dire che sta dominando bene, quando ci sono dei morti è perché c'è qualcosa che traballa e ci sono dei cambi di... C'è una certa pace che indica che il dominio del male è sicuro, insomma. Se invece il dominio del male non è sicuro perché ci lottiamo, stiamo tranquilli, non si è in pace, come dice Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 5, versetto 13, dice siete chiamati a libertà, ma attenti a non cadere nella schiavitù perché c'è sempre una lotta in noi tra la carne e lo spirito, inteso nel senso profondo del mondo che è in noi, il male che abita in noi è lo spirito di Dio. E continua tutta la vita, come è continuata con Gesù. E adesso avviene il centro del testo che ci dice lo Spirito.
Tipo il versetto chiave, espresso in modo formalmente negativo, ma chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde.
Ecco, chi non è con me, con Gesù. Ricordate quando i discepoli hanno detto al capitolo 9, c'è uno che non è con noi e scaccia i demoni in nome tuo, gliel'abbiamo proibito perché non è con noi. E Gesù cosa ha risposto?
Lasciatelo.
Lasciatelo, il problema non è che sia con voi, perché voi non li avete scacciati, l'anno prima i discepoli non riuscivano, perché voi non siete con me, siete contro di me, perché siete contro quello lì. Il problema non è essere con noi, ma essere con Gesù. Mentre noi magari siamo come gli scribi e i farisei, perché scribi e questi alcuni altri sono persone religiose che chiedono segni o che fanno le loro valutazioni, siamo con Gesù, col Figlio, con quello che conosce l'amore del Padre, la misericordia, con quello che ama tutti i fratelli, tutti gli uomini, nessuno esclusi, con lo stesso amore di Dio. Ma basta leggere i giornali cattolici per vedere cosa diciamo noi contro i cattivi. Sono quei giornali che sono quelle cose che si fanno quando si vuole fare una guerra, si dice che l'altro è il demonio, così lo si può uccidere. Bello spirito cristiano. L'altro è figlio di Dio e sei mandato all'altro a testimoniare l'amore del Padre fino al martirio dell'amore. Quindi il problema è essere con Gesù il Figlio. Essere con Gesù il Figlio vuol dire avere lo stesso stile di vita, colui che è coi peccatori, colui che è aperto a tutti, colui che conosce tutti come fratelli, colui che pone la sua vita a disposizione, colui che non fa gioco di potere con nessuno, né religioso, né civile, né politico. Questo vuol dire essere con Lui, con Gesù, non con quello che mi invento io e che mi fa comodo. Il discernimento lì è la carne di Gesù, cioè la sua vita concreta, ed è proprio Gesù che mi fa capire la vera immagine di Dio. Chi vede me vede il Padre, le altre sono mie fantasie su Dio, come quelle degli scribi e i farisei, che sono persone religiose e teologi, quindi non sono persone banali, sono persone che praticano le cose buone e le sanno. E Gesù non è così. Se Dio volesse praticare le cose buone e tagliare la testa ai cattivi, cosa farebbe? Se lasciasse in mano per un poco il mondo, in mano ai cristiani, sarebbe tremendo. Presa poco come ai musulmani, insomma, saremmo uguali. Giudicheremo tutti, porremo leggi cristiane, faremo tutti come vogliamo noi, senza il rispetto né della libertà, né della dignità dell'altro, senza il quale non c'è neanche la fede, oltretutto. E capite allora l'importanza di questo essere con Gesù, che se non siamo con Lui, siamo contro di Lui. Se non siamo con Lui così concretamente come si rivela, ricordate il capitolo 15 di Giovanni, la parabola della vite e i tralci? Se non siamo uniti a Lui, la vite, siamo morti. Se non abbiamo il suo spirito, che è spirito di amore e di vita, lo spirito del Padre che ci fa figli e fratelli, siamo morti e produciamo morte. Tra l'altro il seguito del Vangelo mostrerà per vari capitoli appunto tutti questi nel dettaglio adesso, nel nostro rapporto con le cose, con le persone, con la storia, con i beni, con Dio. Concludiamo.
Gli ultimi versetti sono una messa in guardia, una specie di attenzione, attenzione. Quando lo spirito immondo è uscito dall'uomo, vaga per luoghi senza acqua cercando riposo. E non trovando, dice, ritornerò nella mia casa da dove uscii. E venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri sette spiriti più cattivi di lui, ed entrati abitano lì, e diventa l'ultima condizione di quell'uomo peggiore della prima.
Ecco. Allora l'ammonimento è proprio per noi che già siamo stati liberati dal male, più o meno, siamo battezzati, e quindi quando lo spirito immondo è uscito da noi stiamo attenti, non è che è concluso tutto, proprio quando è uscito comincia la lotta, perché fino a quando ce l'ho dentro non c'è nessuna lotta, faccio quel che mi dice. Finché lo spirito del male è in me, magari anche in nome di Dio, io cerco di avere successo economico, politico, religioso, di dominare tutti, cioè di usare Dio per dominare il mondo. E sono io invece proprio dominato da Satana, sono strumento di Satana, sono l'anticristo in nome di Cristo. Perché l'anticristo è sempre in nome di Cristo. Parla come Cristo e in nome di Cristo, ma non facendo come Cristo. Il distintivo dell'anticristo non è tanto ciò che dice, è che parla in nome di Cristo e non fa come Cristo. Ha il linguaggio dell'agnello, ma non è agnello. Quindi il contrario di quel che spesso si dice anche da parte di preti o vescovi, che l'anticristo non è quello che parla contro Dio, no, è quello che parla in nome di Dio, ma non ha lo spirito di Dio, è un'altra cosa. Tante volte la gente parla contro Dio, perché contro un certo Dio bisogna parlarne contro un Dio che non rispetta la libertà, la dignità dell'uomo, e che è strumento di potere, perché quello non è Dio. Allora, attenti che quando siamo liberati dallo spirito immondo, allora comincia la lotta contro, perché quello vuol tornare, vuol dominarci. Finché eravamo dominati stavano tranquilli in pace, suoi sudditi, e tutto andava liscio con lui, credendo di fare il bene facevamo il male. Adesso che cerchiamo di fare il bene sperimentiamo che lui ci è contro. Oh. Dice Sapienza, capitolo secondo, credo versetto primo, figliolo, se vuoi cominciare la via della sapienza, preparati a subire la prova, la tentazione.
Sì, Siracide 2, primo versetto. Se ti accingi a servire il Signore, preparati alla prova.
E proprio quando vuoi servire il Signore che hai la lotta contro il male. Prima no, lo fai tranquillo, in nome di Dio. Allora attenti, perché questo spirito immondo è uscito dall'uomo, vaga per luoghi, cerca riposo, non trova, dice tornerò a casa mia. Allora prende sette demoni peggiori di lui. Cioè le tentazioni diventano più forti. Bisogna stare attenti e resistere nella fede. Come dice Pietro nella sua lettera, prima lettera.
Capitolo 5, versetto 8, dice che il Satana, il divisore, si aggira come un leone che ruggisce e cerca la preda. Per cui le cose si mettono non tanto come noi spereremmo, dice, ma dopo si acquietano, vanno via tranquille. Di per sé incontri maggiori difficoltà, perché il percorso è più alto, il percorso, direi, questione di altezza.
Comincia allora. Finché lotto contro il male degli altri, faccio come li scrive i farisei che condannano anche Gesù e gli altri e Dio stesso che non dà segni. Quando invece comincio davvero la via del Signore a essere con Gesù, allora mi accorgo che come lui fu tentato fino alla fine, fino alla croce. E la lotta comincia allora. Il cristiano è chiamato lottatore, i monaci chiamavano la vita cristiana lotta continua, nel secondo, terzo secolo. Lotta continua contro il male, non contro gli altri però, contro il male che è dentro di noi. E capita allora che dopo che uno è diventato credente può fare i guai peggiori, in buona fede, in nome di Dio, usando lo spirito di prima, con sette demoni peggiori, che vuol dire più sottili, più intelligenti, più furbetti. Perché il demonio tenta sempre a fin di bene. Ricordate le tentazioni di Gesù? Se sei figlio di Dio, è quel che è venuto a fare. Poi il pane, è cosa fondamentale, buona donna di Dio, cosa c'è di male? E così le altre. Va bene, adesso qui se vedete in questo testo in modo molto concentrato con varie pennellate ci è tracciato un po' il seguito del Vangelo dove si spiegherà l'ambiguità dello spirito e il discernimento necessario per vivere lo spirito di Dio e non lo spirito del nemico nel rapporto, vedremo, con le cose, con le persone, con Dio. Ci sarà anche tutta una teologia della storia, una teologia dei beni del mondo, una teologia delle relazioni, per vivere tutto questo con spirito filiale. Ed è tutto il senso della seconda parte del Vangelo, che è cominciata con i discepoli che in nome di Gesù cosa facevano? Gesù attraversava la Samaria, ricordate l'inizio della seconda parte del Vangelo? Abbiamo iniziato quest'anno, credo, l'anno scorso. 9:51, mentre Gesù attraversava la Galilea per andare a Gerusalemme, arrivò a un villaggio di Samaritani, mandò due discepoli per preparare perché lo accogliessero, i Samaritani non vollero accoglierlo. Allora Giacomo e Giovanni dicono a Gesù: vuoi che mandiamo fulmini dal cielo per distruggerli? E Gesù, perché amavano Gesù. Non si fa così con Gesù, li distruggiamo. E Gesù dice: non sapete di che spirito siete. Quindi, per le persone brave che in nome di Gesù non hanno lo spirito di Gesù, comincia la seconda parte del Vangelo, che una pennellata dopo l'altra ci dà il volto del Figlio, questo dito di Dio, che è il discernimento del nostro volto. E qui possiamo finire.
Qualche testo, proprio rapidissimo. Beh, il Salmo primo che abbiamo pregato all'inizio, poi permetto di suggerire, è stato citato peraltro, Prima Tessalonicesi 5:18. Ecco Paolo che, vedendo nella fede, vedendo che tutto è grazia, dice: di tutto fate eucaristia. Ecco, nella visione di fede nasce come risposta, anche premessa ma anche risposta, la preghiera che è ringraziamento, eucaristia. Una visione, quella di Paolo, che è entusiasta, vede le cose come le vede Dio. Poi, ecco, inerenti proprio al testo che abbiamo contemplato, versetto 23 era centrale. Bene, allora Giovanni al capitolo 15, la parabola della vite e i tralci, la comunione con Gesù, con il Signore Gesù, che è la vite, e i tralci possono produrre frutti. Poi, ecco, soprattutto, l'ultimo testo che suggerisco, Galati al capitolo 5, beh, l'intero capitolo, che è la lotta tra le opere della carne, cioè
lo spirito. La prima, mi piaceva molto l'immagine scultorea di Michelangelo, che era stata detta all'inizio, e la sentivo come fortemente legata al tempo di Quaresima che viviamo, tempo in cui, nella mia visione, si cerca un attimo di raggiungere l'essenzialità. Già il simbolo delle ceneri iniziale è simbolo di pulizia, le ceneri servivano per pulire. E poi alla fine la Pasqua non è altro che una festa di leggerezza, nel senso di pietre che si tolgono dalla bocca dei sepolcri, no? Pietre srotolate, no? Allora pensavo appunto a quanto bisogno c'è anche che la Chiesa come istituzione faccia, quanto bisogno di impegno per mostrare l'immagine pulita di Dio e non sovraccaricarla, per esempio, di riti, false credenze che poi incredibilmente si creano. Dare, insomma, lustro e vitalità ai simboli e all'immagine stessa di Dio, altrimenti ci ritroviamo spesso a essere con un Gesù, essere con Gesù, si parlava stasera, ma poi alla fine non sappiamo bene con quale Gesù. E da qui mi veniva in mente però una seconda questione. Ammesso che si riesca mai a raggiungere questa immagine, diciamo, pulita di Gesù, il problema è che poi ci troviamo di fronte a un mondo che non è mai pulito. Noi partiamo sempre da qualcosa di sporco, da qualcosa di già corrotto. E allora pensavo alla fatica di discernere giorno per giorno, quotidianamente, sul cosa fare, avendo davanti un orizzonte, un Gesù, un'immagine per quanto possibile pulita, ma poi agire nella mediazione quotidiana. Penso alla politica, penso ai movimenti, penso all'impegno quotidiano in qualunque situazione, insomma. E niente, segnalavo solo questa fatica e capire un po' come affrontarla. Grazie.
Qui c'è dentro tutto, ma forse per semplificare e prendere qual è il principio, cioè penso che nella misura in cui ascoltiamo davvero con cuore libero, non per giustificarci, ma per convertirci la parola, ecco, questa parola ha il potere di guarirci dallo spirito muto, di metterci in uno spirito giusto di amore, di simpatia, di cordialità, di solidarietà, di condivisione, di collaborazione, per poter poi testimoniare anche, e anche attraverso questo spirito passano le mediazioni che sono diverse in ogni momento, in ogni circostanza. Ma tutto dipende da che spirito. E lo spirito viene dalla parola. La parola buona, la parola del Vangelo ti dà lo spirito di Dio, la sua parola è spirito e vita. Le nostre chiacchiere, anche teologiche, anche di preti o più su dei preti, o anche nostre quando vogliamo fare queste cose, ce le possiamo tenere e anche buttare via ed è bene. Come sorgente di azione. Poi saranno utili come mediazioni nella misura in cui davvero ci carichiamo, in fondo, con molta umiltà e con costante confronto con la parola. Poi le cose si vedrà. Perché non abbiamo la ricetta di nulla. Impareremo a discernere. Una volta che lo spirito, poi lo spirito ti aiuterà a discernere e a trovare soluzioni molto differenziate e articolate, mai invece che la soluzione è questa, no? Perché magari il giorno dopo è già un'altra. Mentre noi preferiamo sempre soluzioni precise. Ci sono, si sono date, la soluzione finale, per esempio, e tante altre cose, ma non sono buone. Vorrei un po' proporre anche una cosa concreta e pratica, no? Sant'Ignazio, la prima cosa che propone negli esercizi spirituali è l'esame particolare e poi l'esame della coscienza generale. L'esame particolare consiste nel vedere quali sono i punti negativi, prenderli uno alla volta e elevarli, perché la libertà vuol dire semplicemente togliere le cose che ti rendono schiavo, poi viene fuori quel che c'è. Per cui tutta la vera ascesi non è fare cose strepitose o strane, ma togliere quelle cose negative che sono contrarie allo spirito di Gesù. C'è la mia ira, la mia invidia, la mia superbia, il mio contraddire gli altri, il mio servirmi degli altri. Cioè queste cose negative. Punto primo. Punto secondo, per esempio, fare un esame della coscienza la sera, guardando con che spirito ho vissuto le cose. E uno potrebbe arrivare anche nel presente, quando parla, senza sdoppiarsi, si accorge subito se sta parlando per contraddire l'altro, per prevaricare sull'altro, con inquietudine, con rabbia, con invidia o con gelosia o tanti altri sentimenti, oppure con libertà, capacità di ascolto, di accoglienza, di amore, di simpatia, di pace. Vuol dire che stai lavorando o per Satana, oppure stai seguendo e accogliendo lo Spirito di Dio. E questo in ogni azione proprio. Che poi l'azione magari sarà uguale a quella che fai, ma ti accorgi che è diverso il modo e poi il risultato è diverso. Abituarsi a questa vita spirituale che avviene dentro di noi costantemente, la lotta tra i due spiriti. E noi siamo l'arbitro, abbiamo il libero arbitrio, far vincere l'uno o l'altro. Cioè, seguire l'uno o l'altro. E se abbiamo con l'esercizio questa capacità, davvero acquistiamo un certo discernimento e anche se sbagliamo possiamo almeno dire chi li è l'esodo e non giustificarci e condannare gli altri. Magari comprendere anche gli altri che sbagliano.
Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci, buona vita.